Un passo fondamentale nello studio della comunicazione si ebbe con la pubblicazione di Pragmatica della comunicazione umana di Vaclavitz, Bivin e Jackson del 1967. Vaclavitz in particolare nasce a Villaco alla fine degli anni 20 del secolo scorso e dopo aver studiato a Venezia si trasferisce alla scuola di psicologia analitica di Jung. E infine negli Stati Uniti, in particolare in California, dove fonda la scuola di Palo Alto. La funzione pragmatica della comunicazione viene intesa da Vaclavitz come la capacità del linguaggio di avere conseguenze sul piano comportamentale nei contesti in cui l'uomo interagisce. Infatti, per Vaclavitz, il comportamento patologico non esiste nell'individuo in sé per sé, isolato, ma è soltanto un tipo di interazione patologica tra individui. È possibile, cioè, studiando la comunicazione, individuare delle patologie della comunicazione e dimostrare che sono esse a produrre le interazioni patologiche. Qualsiasi fenomeno resta inspiegabile, continua Vaclavitz, senza una cornice contestuale che lo comprenda. O, nel migliore dei casi, un individuo potrebbe attribuire al fenomeno in questione qualità che non gli appartengono. In questo senso, non esiste comunicazione senza un comportamento, né un comportamento senza che esso veicoli un qualche significato. Bisogna perciò indagare le due modalità attraverso cui la comunicazione espleta questa funzione, e cioè la comunicazione verbale e non verbale. Secondo l'autore, infine, esistono all'interno di questi due canali delle regole, dei principi consapevoli o inconsapevoli, che nel caso fossero violati potrebbero trasformare una comunicazione efficace in una disturbata. Gli assiomi formalizzano queste regole, con la conseguenza che quando uno di essi viene contravvenuto, la comunicazione stessa può essere deviata a tal punto da provocare comportamenti patologici. Ed è talmente importante questo aspetto, secondo Vaclavitz, che del libro gli assiomi della comunicazione, che sono cinque, occupano una parte abbastanza minima del volume per descriverne gli aspetti, mentre la maggior parte del volume è dedicata alle conseguenze anche patologiche di una errata formulazione della comunicazione. Il primo di questi assiomi afferma che è impossibile non comunicare, ovvero che non esiste azione o parola umana che non ci metta in comunicazione con le persone che ci circondano. È impensabile il concetto di non comportamento. Se una persona con la sua passività, i suoi silenzi, esplicita la volontà di non comunicare con un altro individuo, egli sta comunque inviando un messaggio e quindi comunica di non voler comunicare. Per comunicare non è necessario che ci sia una logica razionale. È il caso della modalità comunicativa degli schizofrenici. Essi tendono a squalificare la comunicazione attraverso deliri, l'opporsi all'interlocutore, il rinchiudersi in prolungati silenzi. Questi sono comunque atti comunicativi, come anche quelli del bambino con il broncio, ad esempio, anche se non seguono i principi di razionalità della modalità d'espressione normale. Il sintomo, in questo senso, il sintomo fisico anche, assume il carattere di un disturbo comunicativo, più che di un deficit da far scomparire, come lo era inteso in precedenza. Esso è l'unico modo possibile di relazionarsi al contesto vissuto come ostile. Le principali risposte che vengono adottate in senso negativo, in senso patologico, a questa prima modalità comunicativa è la disconferma, ad esempio, ovvero il negare l'esistenza del messaggio dell'altro, oppure la mistificazione, ovvero attribuire significati e valori diversi da chi emette il messaggio, e infine la squalificazione, ovvero utilizzare un linguaggio oscuro e incomprensibile. Quest'ultimo elemento, la squalificazione, è abbastanza purtroppo tipico degli ambienti medico e sanitario in generale, come abbiamo già visto. Il secondo assioma della comunicazione afferma che esistono dei livelli comunicativi di contenuto e di relazione. La complessità delle interazioni umane deve far supporre che oltre al contenuto oggettivo del linguaggio, cioè il verbalizzato, vi sia anche un contenuto che definisce la relazione stessa dei soggetti interagenti. Il primo livello, il verbalizzato, dice il cosa, cioè il contenuto, stai comunicando. Il secondo indica il come, ovvero il tipo di relazione che si instaura con la persona con cui ci si rivolge. È un altro modo per dire che una comunicazione non soltanto trasmette informazioni, ma al tempo stesso impone o può imporre un comportamento. Se ad esempio il capo ufficio richiede ad un suo sottoposto di svolgere un lavoro, egli con questo messaggio stabilisce una relazione caratterizzata dal potere che egli esercita su un altro individuo. Pensate quale possa essere invece la reazione del nostro impiegato. Se quella richiesta gli venisse da uno sconosciuto o da un pari grado, sicuramente diversa. Le distinzioni però non sono sempre così nette e evidenti. Allora ci ritroviamo spesso, durante la nostra esistenza, a intraprendere delle vere e proprie lotte, delle interpretazioni, consapevoli o non, per stabilire quale sia la natura delle relazioni intercorrente tra noi e i nostri interlocutori, ovvero si instaura una comunicazione di tipo paradossale. Questo aspetto relazionale del messaggio è definito metacomunicazione, in quanto sincronicamente o addirittura prima ancora di analizzare il contenuto manifesto dei sistemi verbali, esiste questo continuo tendere a codefinire le regole del gioco, questa sottile e implicita comunicazione sulla comunicazione. Se questo processo non viene condiviso da entrambi gli interlocutori, ci si ritrova a giocare una partita a scacchi senza comprendere le regole o l'obiettivo del gioco. E in effetti sembra che quanto più una relazione è sana e spontanea, ovvero non paradossale, tanto più l'aspetto relazionale recede sullo sfondo e viceversa. Il terzo assioma afferma che esiste una punteggiatura di sequenza degli eventi comunicativi tra i soggetti. La natura di una comunicazione dipende anche dalle sequenze di comunicazione fra i partecipanti, ovvero le diverse possibilità di interpretazione o valenza che un evento comunicativo può avere. Ogni comunicante può leggere un evento in modo diverso, e ciò dipende dal proprio punto di vista e dalla relazione tra i partecipanti alla comunicazione. Ad esempio, cerchiamo di immaginare un uomo che si chiude in se stesso, davanti alla moglie che brontola. Il primo potrebbe pensare che si chiude perché la moglie brontola e la seconda potrebbe convincersi che lei brontola perché lui si chiude. E tutto questo può sfociare in tipici attacchi di cattiveria e di follia. A seconda della punteggiatura usata, cambia il significato dato alla comunicazione e alla relazione. Ho portato un esempio di una collega di molti anni fa, Silvana, che aveva un problema di perdita di capelli. Allora, Silvana è stata ricoverata in un reparto di dermatologia, parlo dei primi anni 90, ed è stata vista susseguentemente, siccome si trattava di una clinica universitaria, da medici, da più medici. E ognuno di questi medici prescriveva qualcosa di diverso, una terapia diversa da quella precedente, al che Silvana a un certo punto ha incominciato a spazientirsi, a far valere le proprie ragioni e in maniera anche un po' accesa, se vogliamo, ma comunque con tutte le ragioni di parte che possiamo concederle. E il risultato è stato che la sua ragione, la sua parte, diciamo, era ragionevole per lei, ma non lo era allo stesso modo per la controparte, e cioè per i medici che non capivano quel tipo di atteggiamento. Per loro era abbastanza inusuale che una paziente si comportasse in quel modo, mentre loro sostenevano: noi cerchiamo di dare il miglior aiuto possibile. In realtà non era così. Erano punti di vista diversi, punteggiature diverse. Il risultato è stato che a Silvana è stato prescritto un tranquillante nei casi si fosse ancora in qualche modo arrabbiata per lo stesso motivo. Il quarto assioma della comunicazione distingue tra comunicazione analogica e digitale. La comunicazione avviene attraverso canali verbali e non verbali. Il primo utilizza modalità digitali, l'altro criteri eminentemente analogici. Con il linguaggio digitale si veicolano gli aspetti di contenuto, come già visto in precedenza. Ciò che caratterizza questa modalità comunicativa è l'arbitrarietà e l'alto grado di convenzione tra le parole e ciò che rappresentano. L'unione, ad esempio, delle lettere CA e SA riproducono nella nostra mente ciò che tutti sappiamo, casa, ma avrebbero anche potuto rappresentare un albero, un fiume o quant'altro, senza modificare le qualità originarie della casa. Insomma, non esiste un'analogia strutturale tra la casa reale e la sequenza arbitraria delle lettere CA e SA. Il fatto che essa rievochi un'abitazione è il risultato di un accordo convenzionale. Con il linguaggio analogico si veicolano invece prevalentemente gli aspetti di relazione ed esiste un'esatta corrispondenza tra il significato e il significante. Quest'ultimo mantiene con il primo una relazione non arbitraria, cioè risulta connesso al significato da un'analogia. In essi si ritrova un'elevata corrispondenza tra espressione e realtà che si intende evocare. Il ridere di gioia, che è una comunicazione non verbale, ad esempio, si suppone non sia una convenzione, ma l'espressione non arbitraria di una realtà sottostante, ovvero l'emozione provata. L'osservazione della congruenza tra i due sistemi è uno degli indici a cui facciamo continuo riferimento durante le nostre interazioni. Se una persona afferma di essere interessata ad ascoltarci e poi evita in tutti i modi di instaurare un contatto oculare, questa discrepanza può influire sull'esito stesso della comunicazione. Inoltre, le nostre relazioni sono continuamente alla presa con la conversione di messaggi analogici in digitale e viceversa. Un'errata decodifica, ad esempio, di ciò che osserviamo, che è analogico, in ciò che pensiamo, digitale, del nostro interlocutore può provocare l'errata interpretazione della realtà relazionale e contestuale in cui siamo immersi. Spesso fraintendimenti durante una conversazione nascono proprio dall'errata decodifica dei segnali inviati dall'interlocutore e dalla loro interpretazione distorta. E questo avviene continuamente a causa di un filtro che noi applichiamo alla realtà costantemente. Qualunque realtà approcciamo, la anticipiamo in qualche modo attraverso un precostituito digitale che ci fa reinterpretare in maniera non sempre corretta quella che invece potrebbe essere una realtà diversa e non stereotipata. Avevamo già affrontato precedentemente questo discorso a proposito dell'osservazione partecipante, di quella modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sul singolo, nella quale è veramente importante che il ricercatore sia esatto in quanto strumento di ricerca, altrimenti qualunque risultato sarà sempre fittizio e non aderente alla realtà. Il quinto e ultimo assioma della comunicazione afferma che esistono delle relazioni simmetriche e complementari. E Watzlawick suddivide due tipologie di relazioni che si possono instaurare tra individui che comunicano e che riguardano le posizioni di leadership assunta nel dispiegarsi dell'interazione. Pertanto, nelle relazioni simmetriche si ha un rapporto paritario tra i due poli della comunicazione, in quanto nessuno dei due attori accetta un ruolo di dipendenza. Siccome questo atteggiamento non assume un tono neutro, in cui le due forze si annullano, ma piuttosto i connotati di una vera e propria disputa, si assiste a un'escalation di aggressività, paragonabile a una corsa agli armamenti, un processo che Bateson definisce schismogenesi. Nelle relazioni complementari, invece, uno dei due soggetti, in un momento specifico dell'interazione, riconosce le posizioni e l'interdipendenza dell'altro. L'effetto è in questo caso di consolidamento e l'efficacia della comunicazione, in quanto i diversi comportamenti dei partecipanti rispecchiano i ruoli che ognuno ha all'interno del contesto. Ciò ovviamente non significa che dominare o sottomettere l'avversario sia una condizione della comunicazione efficace, tutt'altro. Infatti, Vaclavitz prevede che ci sia anche una forma di relazione simmetrica sana, dove l'aspetto dell'accettazione dei ruoli porta alla fiducia reciproca e alla conferma delle aspettative che si hanno verso l'altra persona. La complementarietà diviene disfunzionale solo quando irrigidisce e cristallizza l'altro in forme mutevoli, soffocandone la personalità e costringendolo in una posizione di dipendenza emotiva ed intellettuale. I ruoli non sono maschere, che una volta indossate restano in eterno sul volto degli individui. Il riconoscimento dei ruoli varia da momento a momento, da comunicazione a comunicazione, da contesto a contesto. Questo assioma ribadisce dunque che non si può comunicare efficacemente se si oscurano le caratteristiche dell'altro e che solo ad avvenuto riconoscimento e allo stabilirsi dell'interdipendenza, all'alternarsi sapiente di complementarietà e parità, la nostra realtà si integra con quella delle persone che ci circondano.